Finora abbiamo visto in teoria che cosa siano i database, quali siano i linguaggi di gestione, le caratteristiche fondamentali. Abbiamo anche parlato in particolare del metodo di progettazione chiamato Entity Relationship, cioè l'utilizzo di oggetti chiamati entità collegati fra di loro da associazioni chiamate anche relazioni. Questo è quello che adesso vogliamo fare in pratica per poi tradurlo concretamente in un esercizio di access. C'è access, per esempio?
Sì.
Ok, e vedremo come tradurlo concretamente. Allora, cominciamo con il vedere dal punto di vista pratico che cos'è un'entità. Se ricordate la definizione data in precedenza, definiamo un'entità un qualunque soggetto informativo che vogliamo studiare e rappresentare. Immaginiamo ad esempio che io voglia in questo momento rappresentare informazioni che vi riguardano e quindi io starei studiando l'entità studente. In questa terminologia grafica i diagrammi entity relationship si disegnano descrivendo le entità in rettangoli, per cui l'entità studente sarà descritta con un rettangolo al cui interno metteremo la parola studente. Questo per quanto riguarda l'oggetto principale, l'entità. Le entità sono fatte di attributi, cioè le informazioni che noi scegliamo di rappresentare. Per cui in questo esempio è stato ipotizzato che l'entità studente debba contenere le seguenti informazioni: numero di matricola, cognome, nome, indirizzo, data di nascita. Queste informazioni, attributi, vengono descritte di seguito al rettangolo, vedete? Appiccicandole fisicamente come delle palline di un albero di Natale, in questo modo. Questo descrive in maniera completa la entità studente e i suoi attributi. Quando si descrive e si progetta un database, cosa che voi dovrete fare all'esercizio d'esame nel momento in cui superate la parte teorica dei test, dovrete progettare graficamente un database in questo modo. Cioè io vi chiederò di analizzare una situazione reale, che può essere, che ne so, descrivere una biblioteca piuttosto che un negozio di dischi, adesso non è l'argomento che ci interessa. Voi dovrete individuare a vostro giudizio quelle che sono in quella situazione reale gli oggetti fondamentali da descrivere. E quindi in questo caso, se io dovessi descrivere un'applicazione per la gestione delle informazioni degli studenti, ovviamente uno degli oggetti fondamentali è lo studente. La terminologia è tipicamente al singolare in questo metodo, per cui si parla di entità studente piuttosto che studenti. Non è obbligatorio, però in sede di esame dovete decidere se scegliere la terminologia singolare o plurale e mantenerla coerente, per cui si parlerà di studente, professore, corso piuttosto che di studenti, professori, corsi. Non fate un mix delle due cose che mi dà tremendamente fastidio, perché anche denota una scarsa attenzione ai particolari, che è una tipica mania dell'informatica. Chi non è portato per i dettagli è meglio che non faccia informatica, faccia altro. Informatica non so come avete scelto. Vabbè. Una delle informazioni, uno o più degli attributi definiti per l'entità, poi deve essere scelto abbiamo già detto questo in termini di modello relazionale, deve essere scelto per identificare univocamente gli elementi dell'entità o occorrenze. L'entità studente possiede delle occorrenze o istanze, non so se vi ricordate questi termini che abbiamo già usato, che definiscono quindi i singoli studenti. E i singoli studenti come sono identificati fra quelle informazioni che abbiamo descritto prima? Sicuramente è già pronto dal numero di matricola. Quindi possiamo dire che l'attributo numero di matricola è la chiave primaria della nostra entità. Quando definiamo un'entità e ne definiamo gli attributi, poi va scelto un particolare, uno o più, non è detto che sia uno solo, uno o più particolari attributi che se dovranno essere poi fisicamente descritti che dovranno essere fisicamente sottolineati come ho fatto in questo momento. Ok? Quando individuate la chiave primaria, sottolineatene gli attributi. Non è detto che sia uno solo l'attributo, quasi sempre è singolo, ma se dovesse essere necessario anche più di uno. Per esempio, immaginate che il numero di matricola non c'è. Anche perché tra gli attributi naturali che lo studente come persona possiede, voi non è che siete nati con la matricola, al massimo siete nati col codice fiscale. In ogni caso, sicuramente i vostri attributi naturali sono cognome, nome, data di nascita, naturalmente di vista. Se fra gli attributi naturali di un'entità non se ne individua nessuno che possa essere usato come chiave, allora si può fare diversamente. Ma per esempio, possiamo immaginare che cognome, nome e data di nascita identifichino univocamente uno studente? Oddio, potrebbe capitare. Qualche omonimia addirittura anche se della rinascita.
Mettiamo l'ora di nascita.
E non è detto. E anche il luogo. E anche il luogo. Non c'è ben tempo. I momenti sono difficili da questo punto di vista. Diciamo che se individuassimo cognome e nome, data di nascita, come tre attributi sufficienti a descrivere, allora va bene. In quel caso avremo la chiave multiattributo, no? Multicampo, come si dice. Se invece nessuno di quegli attributi è sufficiente a descrivere le occorrenze dell'entità, allora è opportuno introdurre attributi artificiali. La matricola è un attributo artificiale. Quando mai ce la vediamo qua? Spesso questa situazione si presenta più volte. Per esempio, immaginate in un archivio clienti il codice cliente. Anche lì il codice cliente gioca il ruolo della matricola studente. Sono attributi artificiali introdotti tipicamente di natura numerica, un semplice numerino progressivo che battezza in maniera univoca ogni elemento dell'entità. Se non avete a disposizione attributi naturali già utili allo scopo, introducete il solito attributo artificiale che genericamente chiameremo identificativo, ovvero access, quando voi create una in pratica un'entità, ma nella tecnologia di access l'entità si chiama tabella. Quindi quando voi in access create una tabella, access, se non l'avete già fatto, vi dice: qui tu non hai definito la chiave primaria, la devo definire io, te ne sei dimenticata, la vuoi definire tu o non la vuoi definire proprio? Allora, se scegliete la terza possibilità vi boccio, quindi vi restano solo le altre due, cioè ve ne siete dimenticati e quindi lo dite voi qual è la chiave, oppure lasciate che aggiunga lui un attributo artificiale che lui normalmente chiama ID ed è di tipo numerico, anzi lui lo chiama di tipo contatore, che significa che è un numero che va avanti progressivamente. ID. Imola Domodossola. Quando identifica ID a variazione di identificatore. Per esempio la matricola è un caso di tipo identificatore. Se lasciate che lo introduca lui, lui lo chiama sempre ID. Poi gli potete anche cambiare nome, ovviamente. Cioè,
questo è il problema.
Questo per quanto riguarda la singola entità.
Il passo successivo è quello di individuare le varie entità presenti.
Nel problema che
stiamo esaminando noi, per esempio, ad esempio, abbiamo individuato tre entità:
lo studente con i suoi attributi, il professore che tiene le lezioni con i suoi attributi, il corso di insegnamento, per esempio informatica, con i suoi attributi.
Quindi questo potrebbe essere un ipotetico esercizio d'esame che vi posso dare, dove vi posso chiedere di individuare la gestione di esami, studenti, esami e professori e i relativi attributi. Come potete vedere, questo studente ha già gli attributi che avevamo detto
e quindi avevamo stabilito che la chiave primaria di studente sia
numero 4.
Ok, poi abbiamo l'entità corso. L'entità corso possiede i seguenti attributi: codice corso, denominazione, argomenti, numero ore.
Evidentemente la chiave primaria dell'entità corso sarà codice corso, che quindi andremo a sottolineare nel diagramma.
Poi adesso ignorate un attimo gli altri oggetti.
La terza ed ultima entità individuata in questo esercizio è professore, che possiede gli attributi codice professore, cognome, nome, indirizzo, data di nascita.
Che
sì.
Quindi noi, diciamo, indipendentemente dall'entità che abbiamo studiato e analizzato, dovrà sempre essere concatenato.
Aspetti un attimo, non ho ancora parlato di collegamenti. Per ora ignorate i collegamenti fra le entità, limitatevi esclusivamente a considerare i rettangoli e i relativi attributi. Considerateli singolarmente. Fra un attimo vi spiegherò.
Quindi l'entità professore a sua volta che avrà come chiave primaria banalmente codice professore, se siamo sicuri ovviamente che i due professori non abbiano lo stesso codice, ma è fatto apposta. Quindi sottolineeremo anche codice professore. Questa è la situazione in questo momento, tenendo conto esclusivamente delle entità, dei relativi attributi e per ogni entità degli attributi chiave primaria. Questo è il primo lavoro da fare. Queste si tradurranno, le entità diventeranno tabelle di access, gli attributi diventeranno campi o colonne di access. E le colonne che sono la chiave primaria, come sapete, poi lo vediamo dal vivo, si clicca sul pulsantino della chiave gialla e diventano chiave. Qui io l'ho sottolineato graficamente. Voi dovete farmi prima il diagramma grafico, eh? Non mi interessa il lavoro pratico in access, mi interessa il progetto sulla carta. Se non mi fate il progetto sulla carta non serve a niente l'esercizio. Passiamo quindi a considerare l'altro tipo di caratterizzazione del progetto Entity Relationship in Database, e cioè le associazioni, in inglese relationship, in terminologia di Access semplicemente relazioni. Access chiama relazioni i collegamenti o associazioni fra tabelle, cioè fra entità. In questo diagramma c'è scritto che fra lo studente e il corso di insegnamento esiste un collegamento logico denominato segue, cioè in sostanza lo studente segue dei corsi. Siete d'accordo? Se questo è logico, allora è giusto creare con una linea un collegamento fra le entità. Normalmente questo collegamento al centro ha un piccolo rombo dove ci dovrebbe essere poi dentro il nome della relazione. Siccome di solito i nomi possono essere lunghi, il rombetto si mette piccolo, non si mette affatto, va bene lo stesso anche se vi mettete solo la linea. L'importante è che al centro della linea vi mettiate il nome attribuito alla relazione. Quindi fra studente e corso esiste una relazione che dice che lo studente segue o può seguire dei corsi. Poi vedremo in dettaglio se ne può seguire uno, se ne deve seguire uno, se ne può seguire molti. C'è un problema di questa natura. Però esiste anche la lettura al contrario. Perché partite da corso. Se gli studenti seguono i corsi, si può anche dire che un corso è seguito da studenti? Evidentemente sì. Quindi una relazione si deve sempre leggere nei due versi. Ovviamente se scegliete il verso attivo del verbo che descrive la relazione, segue, quando lo leggete all'incontrario dovrebbe essere al passivo, ma non si scrivono tutti e due, se ne scrive uno o l'altro, quindi sceglietene uno, quello che vi sembra più importante. È più importante il fatto che lo studente segua i corsi o che un corso sia seguito dagli studenti? Se è più importante lo studente, allora lo studente segue corso. C'è anche un collegamento fra corso e professore. Questa volta è più importante corso, per cui se notate il collegamento, relazione, associazione, relationship tra corso e professore al passivo, cioè corso è tenuto da professore. Ovviamente se lo leggiamo all'incontrario diventerà professore tiene corso. Allora, quindi abbiamo capito che oltre alle entità, i relativi attributi e chiavi primarie, è importante per concludere correttamente il progetto del database, che poi andremo a tradurre in pratica in Access, introdurre anche le relazioni che legano le varie entità tra di loro. Questo però non è sufficiente, perché bisognerebbe anche dire queste relazioni di che tipo sono. Qui non è evidenziato, ma è ragionevole porsi questo problema. Uno studente segue o può seguire quanti corsi? Al massimo uno solo? Cioè, si spera più corsi, giusto? E quindi quando c'è questa situazione si dice, si mette una lettera MN per indicare molti. Un corso da chi viene seguito? Da un solo studente? Più studenti. E quindi anche qui, giusto per mettere una lettera diversa, molti. Questa relazione segue, quindi è una relazione di tipo o di grado o di cardinalità molti a molti. Ok? Adesso guardiamo quest'altra, la relazione è tenuto. Un corso, notate che la domanda è sempre, parte sempre dal singolare. Un determinato corso è tenuto da quanti professori? Il corso di informatica che voi state seguendo in questo momento è tenuto da quanti professori? Il professor Tal dei Tali tiene solo il corso di informatica per voi?
No.
Si spera di no, se no ruberebbe lo stipendio. Per cui, molto. In questo caso la relazione è tenuto, è una relazione di tipo, genericamente si dice uno a molti. Attenzione che c'è anche un terzo caso, il più particolare,
Le relazioni possono essere anche uno a uno. Immaginate molto semplicemente,
vediamo qui di seguito, immaginate questo tipo di relazione,
la relazione matrimonio fra l'entità uomo e l'entità donna. In questo momento, nel nostro paese, in questo istante vige questa situazione. Quindi posso affermare, senza sbagliarmi, che la relazione matrimonio qui è di tipo uno a uno. Cioè un uomo si sposa con una donna, non si sposa né con un altro uomo, né con tanti altri uomini o donne, va bene? E viceversa. Una donna, se è sposata, lo è assolutamente al massimo con un solo partner. Va bene? Chiamiamo partner così, vediamo. Quindi la cardinalità di questa relazione è uno a uno. Riassumendo, le relazioni possono essere uno a uno, uno a molti, molti a molti. Ok? E lo dovete dire nel diagramma, come abbiamo fatto la prima volta. Però,
sì, scusi. Basta che lo mettiamo con un numero.
Con un numerino così. Però non basta, perché è conveniente indicare non solo il numero massimo di elementi correlabili,
cioè tornando per esempio all'esempio precedente, noi cosa avevamo detto? Studente corso molti a molti, oppure corso professore uno a molti. Sarebbe interessante anche dire qual è il limite inferiore, cioè se un corso è tenuto al massimo da un professore, al minimo da quanti professori è tenuto? Quindi se un corso c'è perché è tenuto da uno e un solo professore. Presto. 1, punto e virgola, 1, limite inferiore, limite superiore, racchiusi tra parentesi tonde. Guardiamo l'altro lato. Un professore tiene più corsi. Al minimo?
1.
Diciamo che un professore potrebbe anche in un anno accademico non avere corsi. Può essere in anno sabbatico, quindi potrebbe anche tenere 0 corsi. In questo caso descriveremo così la situazione. Dall'altra parte, lo studente segue più corsi, ma potrebbe anche seguirne nessuno? Volta sua. In ogni caso il vincolo inferiore va esplicitato. Quindi da voi vi aspetto non solo la cardinalità della relazione, ma anche il limite inferiore. Tutti e due insieme, separati da punti e virgola e da racchiusi tra parentesi. Quindi sul lato corso cosa metteremo? 0 punto e virgola n. Cioè lo studente può seguire nessuno più corsi. Sul lato corso. Studente segue 0 più corsi. Un corso è seguito da? Per forza? Per forza?
No, ma
se non c'è, non c'è.
Ho capito, il corso poi sarà disattivato, ma il corso viene inserito nell'offerta formativa e poi potrebbe essere frequentato di fatto da 0 studenti. Voi siete obbligati a essere qui?
No.
È una vostra scelta. Se non c'era nessuno, questo corso esisteva?
No.
Sì. Perché sarebbe esistito prima di scoprire che nessuno lo frequentava. Ma ci sta. Ma a catalogo c'è l'articolo. Nessuno l'ha comprato. Ma a catalogo c'è. quindi non possiamo dire il corso non c'è. Il corso è frequentato da zero o più studenti. Beh, lì ho messo N, ma diciamo sui due lati si preferisce utilizzare lettere diverse, diciamo le borse. È chiaro? Questo processo si chiama definizione della cardinalità delle relazioni. Quindi, riassumendo, la progettazione del database passa per queste fasi. Primo, definizione delle
entità.
Qui stiamo parlando del progetto in generale, non parliamo di access generale. Preferisco usare il termine entità. Quando poi devo implementare. Fase 2, per ogni entità definire le
attributi.
Diciamo che adesso. Terza fase, per ciascuna entità, dopo averne definito gli attributi, individuare gli attributi che definiscono la chiave primaria. Con la, l'accordo ovvio che è inutile aggiungere nella chiave primaria attributi superflui. Cioè, se la matricola dello studente è sufficiente a identificare gli studenti, è inutile dire che la chiave è matricola cognome. Cosa aggiunge il cognome? Niente. Quindi è implicito dire che la chiave primaria è l'insieme minimo. Ricordate il discorso della superchiave? Diceva la registrazione compita della lezione presente su internet, per cui potete scaricare l'audio della lezione precedente. Una superchiave è genericamente una chiave che identifica gli elementi, solo che potrebbe avere attributi di troppo. Una chiave da cui sono eliminati gli attributi superflui e quindi che ha solo gli attributi fondamentali, quindi solo la matricola, non matricola cognome nome, è chiave primaria in senso stretto, o semplicemente chiave. Questa è la fase 3. Poi, fase successiva, individuazione delle associazioni o relazioni fra le entità. È relativa
cardinalità.
Fatto questo, vanno fatti adesso, diciamo, in appendice, in allegato, abbiamo due fasi di controllo, cui dovete fare molta attenzione. Finito questo, voi avete fatto il progetto del database e si potrebbe prendere questo progetto e passarlo sul computer. Ma prima di fare questo dobbiamo fare due controlli fondamentali che potrebbero portare a stravolgere completamente il progetto. Qualcuno potrebbe suicidarsi per questo, perché dopo aver perso due ore scopre che non vi dovete fare un dramma, non dovete fare un dramma di questo, perché la progettazione in generale, nel caso informatico e dei database in particolare, è fatta di molti feedback. Cioè è possibile che uno si accorga di aver sbagliato, torna indietro, deve correggere in parte o in tutto il progetto. Questo non significa che avete sbagliato, significa solo che state portando avanti nel momento giusto i controlli giusti. Ora vi dico che controlli dovete fare. Certo, se uno è bravo, fare questi controlli e scopre che non deve fare nessuna modifica, ma è l'esperienza che vi porta a progettare già bene. In ogni caso i controlli servono a scoprire se avete sbagliato. Primo controllo. Le relazioni posseggono eventualmente degli attributi che ci sono sfuggiti, perché una cosa importante che non abbiamo detto espressamente è che non solo le entità posseggono attributi, ma anche le relazioni potrebbero possedere attributi, anche se la cosa può suonare strana. Per esempio, consideriamo studente segue corso. Ci vedete qualcosa sulla relazione segue? Attenzione che se un attributo è di una relazione, non può esserlo di nessuna delle entità collegate, se no significa semplicemente che ci siamo dimenticati un attributo dello studente o del corso, ma quello si sistema subito. Il problema più sottile è: mi è per caso sfuggito qualche attributo di qualche relazione? Come? Lasci stare la natura dell'attributo, che si può discutere se cognome, nome, indirizzo, da rilascio possono essere o no facoltativi o obbligatori. Resta il fatto che li abbiamo individuati. Quello riguarda l'obbligatorietà di inserirne il valore, ma l'attributo c'è. Il problema è che per la relazione segue io non ho individuato nessun attributo fino a questo momento. Ma vi faccio una domanda. Quando lo studente segue il corso? Cioè, voi state seguendo il corso di informatica qui oggi, potreste l'anno prossimo seguirlo di nuovo e casomai a Foggia, quindi un altro codice vostro? Quindi non basta dire che lo studente X segue o ha seguito il corso di informatica, perché se ne seguisse un'altra volta lo stesso corso, avremmo in pratica una ripetizione di informazioni identiche. Se le guardate in termini proprio della tabella fisica, ci sarebbero due righe uguali. Lo stesso studente ha frequentato lo stesso corso. C'è qualcosa che non va. Perché questo è un problema fondamentale, le ridondanze noi le vogliamo assolutamente eliminare. Ricordate, uno dei vincoli poi alla fine del modello relazionale è che non esistono righe duplicate, cioè la chiave primaria identifica univocamente. Questo vale anche per la relazione, non solo per l'identità. Quindi, a mio giudizio, vediamo se siete d'accordo, esiste un attributo anno accademico in cui lo studente ha seguito il corso, anno accademico, che non è né dello studente, perché non è un attributo dello studente, anche perché lo studente seguirà tanti corsi in tanti anni. Allora, l'anno accademico, se io lo appiccicassi a studente, sarebbe l'anno accademico di quale corso? Né del corso, perché si fa la stessa obiezione. Se io mettessi anno accademico fra gli attributi del corso, sarebbe l'anno accademico di quel corso stato seguito da quale studente? Dei tanti? Quindi l'anno accademico di fatto è un attributo che appartiene alla relazione. Cioè, possiamo dire che la relazione segue, possiede l'attributo anno accademico di tipo numerico. Vabbè, questi sono i dettagli che vedo. Siete d'accordo? Ne vedete altri? Beh, si potrebbe immaginare altre cose, ma diciamo. Sì.
Ma questo, diciamo, dobbiamo mettere. Dove sta la sigla? Sotto dove l'avete messo voi, o lo possiamo mettere in qualsiasi.
No, è un attributo della relazione segue, è solo della relazione segue. Ah. Sotto al rombetto di segue, non può stare altrove. Nel diagramma.
No, io ho chiesto, magari se uno lo metteva sopra o proprio accanto a sigla che ci faccio un tratto.
Fate così, che... anche perché così è facile. Se poi ce ne fossero altri.
Riusciamo...
è il modo più sintetico. Altre terminologie, per esempio, utilizzano questa maniera qui, una linea per ogni, quindi che ne so, codice, denominazione, cioè il problema è che se voi li cominciate a appiccicare così, questo diventa un po' crospino, mentre in questa maniera qui è molto più maneggevole, è un fatto pratico. È lo stesso dicasi per la relazione. Stessa considerazione, per esempio, si potrebbe fare per questa relazione uno a uno, uomo-donna, matrimonio. Al di là degli attributi che qui non stanno evidenziati, ma immaginiamo
che uomo e donna abbiano gli stessi attributi, codice fiscale, cognome e nome della nascita, codice fiscale, cognome e nome della nascita, e il codice fiscale identifica come chiave primaria di relazione, quindi sa, questo siamo tranquilli. Il matrimonio, innanzitutto non è assolutamente detto che una persona sia sposata, se lo è al massimo con un'altra persona. La data del matrimonio, il comune in cui è avvenuto il matrimonio, l'eventuale possibilità che il matrimonio sia stato solo religioso o religioso e civile, sono informazioni legate all'uomo, alla donna o al matrimonio come relazione. Quindi non ce le vedete anche voi appiccicate qui, cioè no, non è ovvio che qui noi ci mettiamo data del matrimonio, località, diciamo se è religioso, sì o no, eccetera, attributi della relazione. Quindi sembra che vi abbia convinte che le relazioni possono avere attributi. Questo in termini del progetto va bene, in termini del modello relazionale, e quindi poi di access, è una tragedia. Quindi questo controllo va fatto, se gli attributi esistono vanno messi, dopodiché dovete tenere accesa il campanello d'allarme, perché questa storia qui così non potrà rimanere. Poi vediamo come si fa. E ho detto che i controlli erano due. Il secondo controllo riguarda la cardinalità delle relazioni, e cioè il fatto che una relazione possa essere molti a molti. Anche qui dovete tenere acceso il campanello d'allarme che fa il paio con quello precedente, perché sono due situazioni anomale che non possono rimanere così come sono. Cioè, se voi provate a realizzare questi in un qualunque modello relazionale, con un qualunque programma come Access, scoprite che non siete capaci, non perché non lo sapete da voi, ma perché il modello relazionale non è capace di implementare questi tipi di relazioni. Quindi vanno individuati e vanno segnati gli attributi eventuali posseduti dalle relazioni. Vanno evidenziate se ci sono le relazioni molto a molte, quindi dovete tenere sotto controllo il fatto che la relazione segue andrà in qualche modo trattata. La stessa relazione segue, per la verità, diciamo, è due volte in allarme. Primo, perché la relazione molti a molti. Secondo, perché possiede l'attributo, almeno un attributo. Questo è un segnale d'allarme. Un'altra categoria di controlli da fare è relativa invece alla corretta implementazione delle relazioni. Mi spiego. E l'ultima, vi anticipo, riguarda il processo di normalizzazione. Così lo dico subito, poi lo vediamo sull'interno l'ultimo. In realtà la vera difficoltà della progettazione professionale dei database rispetto a quello che chiunque potrebbe fare a casa con un programmino classificando i dischi è proprio questa, cioè tutto quello che vi sto raccontando adesso distingue un approccio professionale da una qualunque classificazione banale con un qualunque programmino Access Converge. Che significa controllare la corretta implementazione delle relazioni? Allora, diamo per un attimo per scontato di aver fatto il processo di riduzione delle relazioni volte a volte. poi lo vediamo concretamente. Ripeto, le relazioni molti a molti vengono trattate in modo che non esistano più. Vi anticipo che invece di una relazione molti a molti fra due entità, esistono poi dopo due relazioni uno a molti fra tre entità. Poi lo vedremo. Quindi per ora diamo per scontato che al massimo abbiamo relazioni uno a uno o uno a molti. Allora, con questa premessa, poi vi insegno come eliminare le molti a molti. Con questa premessa, per ciascuna relazione, quindi il caso per esempio di professore e corso, chiedersi, ma fra professore e corso c'è correttamente la relazione planetaria? Che significa questo? Esiste la chiave esterna? Cos'è la chiave esterna? Per chiave esterna intendiamo la chiave primaria della relazione sul lato 1. In questo caso codice professore deve essere presente come semplice attributo nell'entità sull'altro lato. C'è? Non c'è, è un errore, va aggiunta. Perché? Perché a vostro giudizio questo? Perché quando poi andrete a realizzare in pratica il modello sulla carta, progettato sulla carta, scoprirete che per legare corso e professore è necessario che nel corso ci sia scritto chi è il professore che lo tiene, perché la linea disegnata sulla carta vale logicamente, ma concretamente quella linea si traduce nel implementare la chiave primaria del lato 1 come attributo semplice dall'altra parte, nell'altra entità. Codice professore nell'entità corso prende il nome di chiave esterna o foreign key, come si dice. Quindi questo è un esempio di foreign key, mentre questo, questo e questo sono esempi di primary key. Chiave primaria, chiave esterna, letteralmente forestiera, straniera. Perché codice professore lì dentro è chiave esterna? Perché in realtà è chiave primaria da un'altra parte. E quindi è come se ci fosse un qualche legame tra quei due attributi che realizza concretamente quella che è la relazione è tenuto. Gli altrimenti resterebbe sulla carta e poi concretamente come l'andate a fare. Poi mi divertono gli studenti quando in sede d'esame, considerato che ci doveva essere quella relazione, prendono, perché il programmino lo consente, trascinano qualunque campo a piacimento da un attributo all'altro in modo da far comparire la relazione, perché in access poi in diagramma si può fare così. Ma il problema è che la relazione fra corso e professore non si può genericamente realizzare fra due attributi qualunque, ma deve essere realizzata esclusivamente fra l'attributo codice professore da una parte e dall'altra. Quindi se mi andate a collegare codice professore a codice corso, io vi faccio volare dalla finestra, perché questo è l'errore tipico che fa lo studente sprovveduto, perché non riflette sul fatto che due entità si legano sulla chiave esterna, se c'è una relazione che le lega, non su un qualunque attributo, basta che ne esista uno più o meno simile, cioè un numero da una parte, un numero dall'altra, si accoppiano e via. Questo non potrà mai dirvelo Access. Access vi sta bene se lo fate, ma non va bene. Quindi fate attenzione alla presenza di chiave esterna. Qui vediamo se riusciamo a vedere altri esempi. Abbiamo detto non possiamo vedere la situazione
studente corso, perché è di tipo molti a molti. La situazione, quando è di tipo molti a molti, va risolta in questo modo: la relazione va cancellata, e va sostituita introducendo una terza entità che non c'è e che tipicamente diventa il sostantivo del verbo della relazione cancellata, cioè segue, diciamo frequenta, no? Vuol dire che esiste un'entità che potremmo chiamare frequenza, e quindi potremmo disegnare un rettangolo frequenza. Questo rettangolo, cioè questa nuova entità, attenzione, perché questo procedimento lo dovete applicare letteralmente, questa entità possiede sicuramente i seguenti attributi: le chiavi delle due entità da cui proviene la relazione. Quindi lo studente che chiave ha? E allora frequenza comincerà ad avere sicuramente matricola come primo attributo. Da questa parte corso? E allora corso, non è che si deve chiamare uguale, stiamo parlando. Quindi sicuramente frequenza possiede almeno come attributi le chiavi primarie delle entità relazionate, con eventualmente altri attributi che ci vengono in mente. Ma noi ce n'era venuto già uno in mente qui, se vi ricordate, che era anno accademico. E qualcos'altro, se ci vediamo. Questo procedimento si conclude perché noi le abbiamo adesso staccate e non c'è più legame, va ricostruito il legame tra quelle entità in questo modo: la nuova entità è sicuramente collegata alle due entità di provenienza in un legame uno a molti. Lei si trova sul lato molti, le entità di provenienza si trovano sul lato 1, è scientifico, cioè non dovete stare a ragionare. E così e basta, non... Vabbè, con eventualmente la specifica anche del limite inferiore, 0 o 1 secondo il numero 0. Ma la cosa importante è che dalla relazione molti a molti originaria deriva una nuova entità, detta entità di collegamento, per far capire bene graficamente che è successa questa cosa, si preferisce addirittura nel rettangolo dell'entità di collegamento metterci un omo. Questo fa capire che l'entità frequenza è un'entità di collegamento derivante dalla sparizione di una relazione molti a molti. Mentre le entità collegate si trovano sul lato 1, sicuramente, perché in questo modo si ricostruisce, se ci fate caso, la relazione molti a molti.
Lo studente c'ha sempre 0 in virgola molti.
Ma guardi, sicuramente no, perché se noi partiamo da frequenza, la frequenza indica una frequenza che è avvenuta, cioè uno studente con una certa matricola ha frequentato un certo corso in un certo anno accademico. Se lo studente ha frequentato, lo studente di cui stiamo parlando è quello e solo quello. Quindi quasi sempre, non posso dire sempre perché può capitare che non sia così, ma quasi sempre mi sento di dire che la situazione è questa qui. Perché l'entità di collegamento descrive fenomeni avvenuti che si riferiscono a oggetti esterni cui ci si riferisce. Quindi è strano che non debba esistere lo studente che ha frequentato, o data quella frequenza che non esiste il corso che è stato frequentato. Mi sembra un po' paranoica la cosa, però adesso non posso dire in assoluto che non possa capitare. Qui è evidentemente così. Un'altra cosa allora, qui purtroppo è capitato che due condizioni si siano verificate tutte e due sulla stessa relazione, per cui la relazione segue l'abbiamo trattata in questo momento perché era di tipo molti a molti, però possono esistere anche situazioni di relazioni che non sono necessariamente molti a molti, ma che posseggono attributi. Vi ricordate uno a uno matrimonio? Anche in quella situazione lì la procedura è la stessa. Cioè, andiamola a vedere proprio su quell'esempio specifico. Posso andare avanti? Allora, andando avanti qui, dove, se vi ricordate, avevamo il nostro così, data del matrimonio, località, eccetera. Allora, anche qui non ce la possiamo tenere, questo mi sembra. Vabbè, andrà. Matita. Vabbè, se ci avete una gomma poi gliela mettiamo a posto. Per ora usiamo la gomma logica. Anche qui, se vi trovate di fronte a una relazione del genere, la dovete eliminare, dovete introdurre un'entità di collegamento. Che però in questo caso sarà 1-1-1, non c'è molti sull'entità di collegamento, perché a monte la relazione è 1-1. Quindi l'entità di collegamento, io la metto sopra, che può essere ad esempio l'entità matrimonio, quindi mettiamoci qui bella entità matrimonio. Ricordatevi che le entità hanno sempre. Concludiamo con il processo di normalizzazione. Questo è un altro esempio di relazione molti a molti, per esempio un passeggero che può effettuare più prenotazioni su voli differenti, e d'altronde su un volo ci possono essere prenotati più passeggeri. Quindi a monte la relazione sarebbe molti a molti, e come vedete si introduce al posto della relazione originaria una nuova entità di collegamento, prenotazione, piuttosto che la relazione originaria prenota, no? Che diventa uno a molti sul lato, molti sul lato dell'entità di collegamento, uno sulle entità collegate, ed ovviamente se ipotizziamo che l'entità passeggero abbia codice passeggero come chiave primaria e l'entità volo abbia codice volo come chiave primaria, sia codice passeggero che codice volo ovviamente devono essere presenti nell'entità di collegamento prenotazione, ne saranno parte della chiave, a meno che non ci sia anche qualcos'altro. Probabilmente sì, perché passeggero volo può non bastare a definire la chiave se ipotizziamo il volo genericamente quel volo che si può ripetere. Vedete che c'è anche il giorno, quindi anche qui come la data o l'anno accademico in quell'altra situazione. Vabbè, e questo è un esempio ulteriore di collegamento molti a molti. Sì.
Io ho capito una cosa, nell'entità per notazione perché c'è un rombo all'interno?
Perché quella è l'entità associativa, in realtà all'origine qui c'era una relazione qui che si chiamava prenota, questa qui l'abbiamo cancellata e al suo posto abbiamo introdotto dalla relazione prenota l'entità di collegamento prenotazione che si trova sul lato molti, le originarie si trovano sempre sul lato 1, eredita le chiavi, bla bla bla.
Meccanismo lo stesso. L'entità associativa è solo così con il nuovo.
La prenotazione è l'entità associativa. Prenotazione
sì,
è l'entità.
Esatto,
per far capire che è un'entità, ma deriva da una relazione. Questo è il senso. Vabbè, qui ci sono altri esempi. Allora, ricordiamoci che per quanto potremmo immaginare, per esempio, di mettere in una stessa entità o tabella queste informazioni relative agli ordini effettuati dai clienti, quindi possiamo immaginare che l'entità abbia come attributi codice cliente, il nome del cliente, l'indirizzo del cliente e l'elenco degli ordini effettuati, vedete qui ordine 15, ordine 18, ordine 21. Questo non è possibile, quindi se vi capita di progettare una cosa del genere dovete in qualche modo poi semplificarla, perché una colonna non può essere multivalore, un attributo non può essere multivalore. Quindi se un attributo voi ipotizzate che possa avere più valori, in realtà quell'attributo o colonna dovrà diventare più attributi o più colonne. Non potete mai, anche perché non ce la fate neanche volendo poi a tradurre in un modello relazionale, in access, questa cosa qui. Questo è il caso già detto più volte. Vabbè, qui si parla della chiave primaria, nessun problema. Questo è un altro esempio di relazione uno a uno, nel senso che uno studente possiede una tessera e viceversa, o che ne so, tessera codice fiscale persona, chiaramente una relazione uno a uno. La relazione professore-studente abbiamo visto, per esempio, il professore segue le tesi di più studenti, ma la tesi di uno studente è seguita dal professore che gliela ha data. Quindi sarete d'accordo che è di tipo uno a molti questa relazione qui. Vabbè, questi sono alcuni esempi. Qui viene evidenziato di nuovo il concetto di chiave esterna, chiamata anche foreign key, FK. Se fra studente e professore abbiamo detto che c'è questo collegamento, allora vuol dire che, ricordate, uno degli ultimi controlli da fare, il controllo che la chiave esterna sia correttamente implementata. Se professore e studente sono legati da una relazione, segue la tesi D, ed è una relazione uno a molti, allora che cosa deve esistere? La chiave primaria del lato 1, quindi in questo caso il codice professore, deve esistere come attributo nella tabella studente. Andiamo a vedere se è vero. Vedete? Vedete? Qui proprio è stato fisicamente evidenziato il fatto che alla fine, se io ho implementato correttamente la chiave esterna, vuol dire che la chiave primaria della tabella lato 1, quindi professore, deve esistere come attributo interno nell'altra tabella, in questo caso studente. In questo modo io so che lo studente tal dei tali è seguito nella tesi da quel professore, solo da quello. Siccome si trova sul lato 1, io posso mettere tranquillamente un attributo che sarà monovalore. quindi è quello della... Questa qui si chiama chiave esterna, qui è chiave primaria. Quindi ricordatevi questa caratteristica della chiave esterna. Quando viene realizzata in questo modo la chiave esterna, si dice anche, lo abbiamo detto teoricamente la volta scorsa, che si implementa il vincolo di integrità referenziale. Si chiama vincolo di integrità referenziale la corretta presenza della chiave esterna, che impone un vincolo di questo tipo. Potrò mai nello studente inserire il codice di un professore che non esiste? Ripeto, attenzione, il vincolo di integrità referenziale, una volta che la chiave esterna esiste, dice questo: non puoi mai inserire nella chiave esterna un valore che non è presente come chiave primaria dall'altra parte. In sostanza, lo studente Rossi Emilio, che è seguito dal professore 221, intanto posso scrivere 221 in quanto già esiste il professore 221 che si chiama Rivoli Lucia. Non posso, per esempio, immaginate che i professori siano solo questi, non posso inserire il professore 300 perché il professore non c'è. Questo vincolo si chiama vincolo di integrità referenziale e si realizza poi molto semplicemente anche in Access, come vedremo, ed è realizzato attraverso la corretta implementazione della chiave esterna. Al massimo, quello che si può fare se l'attributo chiave esterna non è obbligatorio è dire nullo. Cioè, se questo studente Bianchi Gianluca non avesse nessun codice professore che gli segue la tesi, che cosa significa? Che quello studente non c'ha nessuna tesi. E quindi o se c'è un valore deve corrispondere a una chiave esterna presente, oppure il valore non c'è. Questo è il vincolo di integrità referenziale. C'era anche un altro vincolo, per chi la volta scorsa si è preso la briga di ascoltare, venire ad ascoltare, il vincolo di dominio. Il vincolo di dominio è un vincolo che stabilisce i valori corretti per un attributo. Cioè, se l'attributo codice professore è un attributo numerico di tre cifre, io non potrò, maggiore di zero, io non potrò mai inserire né un numero negativo né un numero di quattro cifre. Questo tipo di vincolo si chiama vincolo di dominio perché impone i corretti valori sul dominio dell'attributo. Dice qual è il dominio dei valori corretti. Quindi ricordatevi questi due vincoli fondamentali: vincolo di dominio, vincolo di integrità referenziale. Li ritrovate comunque nella dispensa precedente. Non siamo però ancora arrivati a discutere della normalizzazione. Qui si discute ancora del problema dell'entità associativa, ma possiamo superare la questione. Introduciamo adesso invece il problema della normalizzazione. Ho già detto la volta scorsa che quando si realizza nel modello relazionale, quindi quando da un'entità si ottiene una tabella del modello relazionale è fatta in modo tale, lo farlo per tutti, no? Una tabella del modello relazionale gode di alcune caratteristiche fondamentali di cui un'entità potrebbe non godere, nel senso che quando si progetta un database normalmente si progettano entità fatte in un modo, per esempio un'entità può possedere attributi multivalore. Questo non può essere per una tabella del modello relazionale che implementa un'entità. Quindi le tabelle del modello relazionale non possono avere attributi multivalore. Devono quindi avere valori elementari. Non possono non avere la chiave primaria, cioè devono avere la chiave primaria che identifica le righe, quindi non ci possono mai essere due righe identiche, perché almeno la chiave primaria deve esistere come chiave differente. E infine ricordatevi che l'ordine con cui si presentano le righe o le colonne è irrilevante. Quando una tabella possiede queste caratteristiche, e le deve possedere per forza, altrimenti non è una tabella, si dice anche che è in prima forma normale, ma è la forma ovvia. Una tabella, se è una tabella, è così. Il problema è che potrebbe non essere invece in seconda o in terza forma normale. Questo è un esempio adesso di tabella concreta, piuttosto che di entità astratta, che ha qualche cosa che non va. Allora, questa tabella contiene i dati relativi agli esami fatti da alcuni degli studenti. Gli attributi quali sono? Numero di matricola, cognome e nome, codice d'esame, denominazione dell'esame e voto conseguito. Domanda. Innanzitutto, che sia entità o che sia tabella, il requisito fondamentale è che abbia la chiave primaria. Innanzitutto, secondo voi, qual è la chiave primaria?
Il numero matricola.
Il numero matricola. Lei è un po' pessimista verso se stesso e i suoi colleghi, perché lei sta presupponendo che lo studente Rossi Emilio sia presente una sola volta. Se la chiave primaria fosse la matricola, non potrebbe esistere la seconda riga. Cioè Rossi Emilio non potrebbe aver fatto inglese 1 e inglese 2, ma deve aver fatto solo un esame e basta. Evidentemente la matricola non basta come chiave, perché si ripete. Quindi? Codice esame. SNI potrebbe andare bene con una piccola osservazione. Per quanto a voi non sia capitato, perché noi evitiamo che succeda, ma sappiate che esiste il concetto di bocciatura anche all'università. E quindi uno studente che sostiene un esame e non lo supera, quando l'università è ancora una cosa seria, cioè quando l'ho fatta io, se tu non superavi l'esame ti beccavi la bocciatura per iscritto, cioè sul verbale. C'era segnato che avevi preso 12 trentesimi ed eri stato bocciato e quindi per l'intera sessione non ti potevi ripresentare. In questa situazione quindi neanche matricola e codice esame possono bastare, perché lo stesso studente potrebbe aver rifatto lo stesso esame.
Voto.
Diciamo voto, qui probabilmente manca un'informazione più precisa che la data, mi pare? Quindi potremmo dire che matricola, codice esame e data costituiscono tutte e tre la chiave primaria. E vabbè, ma non era, diciamo, tanto questo il problema, perché è abbastanza facile dire qual è la chiave primaria. Qui ci sono alcuni problemi invece. Immaginate che ci sia, fra le altre informazioni, l'informazione relativa lo facciamo in un altro esempio. Allora, guardiamo le singole colonne che non fanno parte della chiave. Guardiamo le singole colonne che non fanno parte della chiave, e quindi cognome, nome, indirizzo, esame, voto. Chiediamoci per ciascuna di queste colonne, dipendono dall'intera chiave? Domanda più facile. Consideriamo l'attributo cognome, che è il cognome dello studente. L'attributo cognome dello studente dipende dalla matricola, dal codice esame, dalla data in cui l'esame è stato fatto, o piuttosto lo studente Rossi sarà sempre lui, indipendentemente dall'esame che fa? Quindi non dipende dall'intera chiave, ma solo da una parte della chiave, e cioè solo dal numero di matricola. Vi pare? Questa dipendenza parziale identifica un'anomalia che viene risolta con un opportuno procedimento. Comunque abbiamo scoperto che questa tabella non è in seconda forma normale, perché affinché una tabella sia in seconda forma normale, ogni colonna non chiave deve dipendere interamente dalla chiave. Ripeto, ogni colonna o attributo non facente parte della chiave deve dipendere da tutti gli attributi della chiave. Quindi siete d'accordo con me che questo non vale né per cognome, né per nome, né per indirizzo? Perché tutti e tre dipendono solo da numero di matricola. Allora, di fronte a una situazione del genere, quello che bisogna fare è togliere gli attributi incriminati e portarli fuori da questa tabella o da questa entità, adesso guardatela come volete, poco importa, mettendole in una tabella a parte dove ci sarà come chiave la sola parte della chiave da cui dipendono. In sostanza, ragazzi, parliamoci chiaro, qui ovviamente è stato fatto apposta, no, ma è già un errore che forse voi non commettereste manco. I dati degli studenti stanno nella tabella studenti, i dati degli esami stanno nella tabella esame, no? Quindi questi insieme alla loro chiave finiranno da parte, quindi questa roba qui immaginate che non ci sia più, rimane solo il numero di matricola. Continuiamo, c'è ancora esame vuoto. Esame inteso come denominazione per esteso dell'esame dipende dallo studente oltre che dal codice dell'esame? Dipende solo dal codice dell'esame. Finché il codice dell'esame sarà 01, la denominazione sarà sempre 201. Finché sarà 25, sarà sempre informatica. Quindi, se non allontanate le mani dal mouse, giuro che vi faccio ingoiare fino alla fine. Vi faccio la cortesia, giri il monitor come ho fatto prima. Faccio questa cortesia per sola, però così è più facile che si concentri, perché non mi deconcentri. Per fortuna non veniamo più da quello. Ebbene, prossimo incontro. Questo incontro è anche l'ultimo. Concentriamoci. Poi facciamo una piccola rapida carrellata, a meno che non ci danno anche lunedì la priorità per mercoledì, se no facciamo anche mercoledì come ulteriore. Però io penso che abbiate finora, piccola parentesi, capito una cosa comunque. Quanto sia molto più importante il ragionamento, la progettazione sulla carta, che non l'esercizio pratico. Chiunque si può sedere davanti a un computer, aprire Access e buttare giù quattro tabelline in croce, ma senza capirci molto. A me non interessa questo, io so bene che o lo avete già fatto o lo farete, avete tutta la possibilità di sedervi davanti al computer e giocare, poi con il programmino qualunque sia.
Ma senza questa base culturale, il progetto che voi tirerete fuori in 6 domani vi troverete a fare davvero progettazione di database in ambito aziendale o professionale, sarà un discorso che chiunque può fare, andando a comprare il fascicolo in edicola del numero di spiega del programmino. Concentriamoci qui. Quindi nella tabella in questione rimane solo numero matricola, quelle altre 3 colonne vanno via. Codice esame determina il fatto che esame sparisce, perché se esame dipende solo da codice esame, allora subisce la stessa sorte che ha subito quell'altra parte. Quindi esame va via perché dipende solo da codice esame, ed insieme a codice esame finisce in una tabella o entità a parte esame, per esempio, no? L'ultimo che è rimasto è voto. Voto dipende sia dallo studente che dall'esame sostenuto, e anche in quale data? Sì, per la verità era l'unica colonna che aveva diritto a stare qua dentro. Quindi, questo è un modo diverso, se vogliamo, di avere approcciato un problema che avremmo potuto aver progettato diversamente in questo modo. Vediamo, io potrei aver vediamo se ci dà la possibilità. Se l'è presa. Si rifiuta di darmela tutta? Che ho fatto? Sono 2 pagine separate, vediamo un po'. Vabbè, facciamo qui, tanto è lo stesso. Immaginiamo, prendiamoci una zona un po' più vuota. Allora, immaginate che invece il progetto a monte fosse questo qui. Adesso qui non c'è passeggero, ma c'è scritto studente, no? Le sue, i suoi campi quali erano? Matricola, cognome, nome e indirizzo. Vi ricordate? Poi avevamo esame, no? Che abbiamo estrapolato, e quindi qui abbiamo esame con codice esame e basta, e quant'altro. E poi avevamo immaginato, per un attimo sta roba non c'è, e noi avevamo immaginato che qui fosse un molti a molti, perché in sostanza, no, noi avremmo potuto, per esempio, partire da quest'altro lato qui, cioè noi abbiamo immaginato c'è uno studente che fa degli esami e ci sono esami fatti da studenti. Ma uno studente può fare più esami? Un esame può essere fatto da più studenti? Sì. Allora io potevo essere partito invece che dall'individuazione di 2 entità collegate con la relazione molte a molti, potevo invece erroneamente vedere il tutto come un'unica entità, esami sostenuti, e quindi fare quel calderone visto prima. Se si verificano cose del genere, allora, l'unico modo per accorgersi che qualcosa non va è appunto chiedersi per ogni entità farsi la domanda: ma queste colonne dipendono interamente dall'intera chiave? Se la risposta è no, vuol dire che ci eravamo persi qualche entità a monte.
E quindi l'entità studente, che qui non c'è, l'entità esame, e rimane solo il voto e la data. Questa è la prima anomalia. Questa si chiama anomalia di seconda forma normale. Ripeto, quando in una tabella o in un'entità gli attributi non chiave dipendono non interamente dagli attributi chiave, la tabella non è in seconda forma normale. Mentre se, dopo l'opportuno intervento che abbiamo visto, la tabella ha solo attributi non chiave che dipendono dall'intera chiave, la tabella si dice in seconda forma normale. Una tabella è in seconda forma normale quando gli attributi non chiave dipendono dall'intera chiave. Dall'intera chiave. Seconda questione. Se invece, quindi qui adesso esaminiamo il caso ultimo, terza forma normale, se invece una tabella, pur essendo in seconda forma normale, presenta questa ulteriore anomalia, cioè gli attributi, qualche attributo non chiave, non dipende direttamente dalla chiave, ma transitivamente dalla chiave, cioè dipende da un attributo non chiave. Se un attributo dipende da un attributo che non fa parte della chiave, se un attributo dipende da un altro attributo che non fa parte della chiave, quella tabella non è in terza forma normale. Andiamo avanti, quindi vediamo esempi di questo tipo. Vediamo questo ultimo esempio, dove abbiamo un'unica grossa tabella che contiene i dati relativi a testate giornalistiche e i relativi giornalisti che vi operano. Le colonne hanno questo significato. Codice testata giornalistica, quindi per esempio AIR01, denominazione della testata, AIR01, tipo di testata, mensile, quotidiano, settimanale, codice giornalista che ci lavora, LC1, nome del giornalista, Luca Cattaneo, indirizzo del giornalista, Piazza Bologna 25, ruolo del giornalista, freelance, codice della sua specializzazione 2, in quel caso, che significa specializzazione tecnologica oppure varie artistica, economica, eccetera. Okay? Allora uno potrebbe immaginare di aver descritto correttamente e compiutamente tutte le informazioni relative al problema. Questo ve lo dico perché capita così quando fate l'esercizio d'esame, anche per conto vostro, la prima cosa che viene è ma appunto tutto dentro, cioè questa bella entità che contiene tutto. Va bene, però dovete superare il bacio della seconda e della terza forma normale. Allora, chiediamoci innanzitutto se siamo in seconda forma normale. Innanzitutto dobbiamo stabilire qual è la chiave primaria, perché se no non ci ritroviamo. Allora, vediamo qual è questa chiave primaria.
Codice testata.
Sicuramente stiamo parlando di testata.
Codice
del giornalista che vi ci lavora. Ma è la specializzazione del giornalista quella. Quindi testata e giornalista identificano univocamente le informazioni di questa tabella, quindi è una chiave primaria composta di due attributi. Va bene, sappiamo adesso quali sono gli attributi non chiave e quindi ci dobbiamo chiedere per ciascuno degli attributi non chiave se dipendono dall'intera chiave. Questo è nel caso della seconda forma normale. Testata, cioè denominazione della testata, dipende sia dalla testata che dal giornalista?
No.
Quindi già qui sappiamo che dipende solo dalla testata. Tipo della testata? Solo dalla testata. giornalista, solo da giornalista. Indirizzo, solo del giornalista. Ruolo, è solo del giornalista. Specializzazione, è solo del giornalista. Dell'università della specializzazione, è solo del giornalista. Allora, è come se qui, diciamo, dovessimo estrapolare due tabelle. No? C'è la tabella testate e la tabella giornalisti. Se tiriamo fuori tutta quella roba lì. Oh, attenzione però, esaminiamo allora la tabella giornalista che ne deriva. La tabella giornalista contiene al suo interno informazioni che dipendono dal giornalista, ma in più, adesso guardiamo solo questa qui, ok? Questa tabella, tabella giornalista. Tutte dipendono dal giornalista, ma se ci fate caso, specializzazione dipende dal codice specializzazione, che dipende dal giornalista. Cioè, in sostanza, il giornalista con codice LC1, Luca Cattaneo, ha la specializzazione 2, che per esteso è tecnologica. Ma in realtà la denominazione della specializzazione non dipende dal giornalista, dipende dal codice della specializzazione. In questo caso siamo in presenza di una situazione in cui, pur dipendendo dall'intera chiave, attributo, il problema è che l'attributo non ci dipende proprio dalla chiave, perché in realtà dipende da un altro attributo che dipende dalla chiave. Si chiama dipendenza transitiva, non diretta. Siccome non c'è dipendenza diretta, c'è un'anomalia in terza forma. Quella tabella non è in terza forma normale, mentre lo è la tabella delle testate. Chiaro? Ripeto, la tabella è in seconda forma normale quando ciascun attributo non chiave dipende da tutti gli attributi della chiave. È ovvio che quando la chiave è monocolonna il problema non si pone. Ma si può porre comunque il problema della terza forma normale, nella quale una tabella si trova solo se tutti gli attributi non chiave dipendono direttamente dalla chiave e non attraverso altri attributi interni, come nel caso di specializzazione, che dipende dal codice specializzazione, che dipende dal codice di sequenza. Va bene? Quindi vediamo l'applicazione pratica di questa situazione qui, il suo spezzarsi nelle tabelle giuste e la sua implementazione. Che ora abbiamo fatto? E la sua implementazione rapida in tre tabelline access, quindi rigirate di monitor con la accortezza di non usare il tempo. Allora andiamo avanti. La situazione è questa qui. Allora, per rendere efficiente, quindi evidentemente noi dovremo costruire una prima tabella, la tabella testata, che contiene solo queste informazioni, giusto? Allora apriamo Access, lo faccio anch'io da qui, se riesco a trovarlo. Ecco qui. Apriamo Access e creiamo un nuovo file di database vuoto. Fate come me, state vedendo? Ok? Chiamatelo informatica, così ci ricordiamo. Mettetelo nella cartella documenti, va bene. E apriamo il database. Allora, l'oggetto che dobbiamo creare noi è la tabella testata, che conterrà le tre colonne: codice testata, testata, tipo testata. Allora, andiamo qui in tabelle e creiamo, vedete, nuova tabella. Attenzione, scegliete la seconda opzione, visualizzazione, struttura. Va bene? Ok, siamo qui? Ok, allora il primo campo abbiamo detto che lo chiamiamo codice testata. Allora io sono abituato a dare i nomi così, l'iniziale maiuscola, così si distinguono. L'unica cosa che vi raccomando, anche se si può fare, è di non mettere spazi nei nomi, quindi non codice spazio testata, o appiccicato così o col trattino di sottolineatura. Io preferisco così, al massimo così, vedete? Codice testata, che abbiamo visto di che tipo è? 1, 2, 3, 4 e 5, testo di 5 caratteri. E allora andiamo qui e gli diciamo che è testo, è già selezionato testo, però giù il campo non è 50 ma è 5. Togliete lo 0 e va bene così. Guardate qui, l'avete trovato giù? Accanto in descrizione, spiegate se volete mettere una descrizione, codice della testata giornalistica. Sì, questa è la descrizione. Andiamo avanti e mettiamo l'altro campo che è testata. Oh, attenzione, evidentemente noi stiamo andando avanti rapidamente perché il lavoro l'abbiamo fatto prima, cioè, poi voi farete anche questo come esercizio pratico d'esame, ma io voglio quella parte lì che fa parte del progetto teorico e che riguarda, non so se c'è qualcuno che ha chiesto l'esonero, diciamo, i due crediti della patente europea, quelli non riguardano il progetto sulla carta che va fatto, riguardano la prova pratica, cioè chi ha la patente europea non mi fa la parte d'access ma mi deve fare il progetto, sia chiaro. Allora poi testata che può essere lungo diciamo una trentina di caratteri, quindi testo lungo 30, denominazione per esteso della testata giornalistica, poi abbiamo tipo testata, si vede qui? Aspettate un attimo, vedo se posso aumentare la dimensione. Dovreste leggere meglio. E infine tipo testata, che di che tipo è? Ah, vedete? Mensile, quotidiano, settimanale, eccetera. Vabbè, diciamo una quindicina di caratteri. Quindi non 50 ma 15. Tipologia della testata. Va bene? Oh, attenzione, se in questo momento noi cliccassimo sul dischetto, Access ci direbbe, vabbè, a parte dargli nome alla tabella, chiamiamola testata, o testata, vabbè, testata. Nessuna chiave primaria definita, tre possibilità. La seconda equivale al suicidio all'esame. La seconda. La prima vi consente di salvarvi in calcio d'angolo, e lo fa lui. La terza vi consente di tornare indietro e la mettete voi. Allora, noi in questo momento non vogliamo che lui aggiunga una chiave primaria. Lo faccio solo io e la cancello. Voi non rispondete, sì. Notate, lui ha aggiunto un campo ID di tipo intero che si autoincrementa. Non lo voglio che lo faccia lui, perché per quanto mi riguarda la chiave primaria è codice testata. Allora evidenziamo la riga in questione e facciamo clic sulla chiave gialla. Fatto? Se lo fate, compare la chiave accanto al codice testata, che significa quella è la chiave primaria. Ovviamente lo sapevate da prima, non è che lo scoprite adesso. Ok? Questa volta, se facciamo clic sul dischetto, va tutto quanto bene e possiamo chiudere la finestra di questa tabella. Notate che nell'elenco delle tabelle adesso è presente la tabella testata. Siamo riusciti tutti a creare la tabella testata? Posso andare avanti? Andiamo avanti. Che c'è? Qualche problema? Vediamo. Andiamo avanti. Dopo la testata giornalistica abbiamo detto che ci interessava la tabella dei giornalisti. Attenzione però che la tabella dei giornalisti aveva solo queste informazioni fondamentali, perché dove sta la specializzazione? Terza forma normale. Noi ci pigliamo la tabella finale. Ecco, cioè, questa è la tabella normalizzata, dove abbiamo tolto la inutile colonna della specializzazione, che dipende dal codice specializzato. Questa è la tabella giornalista. Se usiamo il singolare, continuiamo a usare il singolare. Ok, andiamo a implementare. Codice giornalista, giornalista, indirizzo, codice specializzazione. Allora, andiamo a creare ancora una volta una nuova tabella in visualizzazione e struttura. Il primo campo era codice giornalista. Io ci mettevo in mezzo io. Codice giornalista di che tipo è? Vedete? È lungo 3 caratteri il codice giornalista. E allora è testo, ma è lungo 3 caratteri. Codice del giornalista. Poi abbiamo giornalista, inteso come nominativo, che qui una trentina di caratteri possono bastare. Nome e cognome del giornalista, 30 caratteri. Poi avevamo indirizzo, diciamo una cinquantina va bene. E infine codice specializzazione. Vabbè, è troppo lungo, facciamo codice spec, ed è, mi pare, numerico. Sì, vedete? Numerico, una sola cifra. E quindi lo andiamo a definire non testo, ma numerico. Possiamo dire che è un numero piccolo. Il numero più piccolo che c'è. Possiamo dire decimale, precisione, una cifra. Ok? Quindi il tipo di dato numerico decimale con una cifra è 0 decimali. Una cifra in totale è 0 decimali.
Professore, il testo quanti?
Adesso ve lo dico. Quale? Indirizzo? 50. Giornalista 30, codice giornalista 3, infine codice specializzazione, e il tipo di dato è numerico, però in particolare è un numero che ha solo una cifra, perché a noi interessa. Quando scegliete la tipologia decimale potete dire fino a un massimo di 18 cifre, di cui tot cifre decimali. Per esempio, se io scrivessi 12 scala 4, significherebbe che ci sono 8 cifre prima della virgola e 4 dopo la virgola, per un totale di 12. Ma a me non interessano le cifre dopo la virgola e prima me ne serve una sola. Andiamo a cliccare? Oppure vogliamo dire subito qual è la chiave? E diciamoglielo subito, su, codice giornalista. Poi clicchiamo e diciamo giornalista. Ci siamo? Allora anch'io faccio ok e abbiamo ottenuto quindi le due tabelle. L'ultima tabella che ci manca è la tabella della specializzazione, che era molto semplice perché contiene solamente, dove sta? Questa qui, codice specializzazione, specializzazione. Allora andiamo a definire quest'ultima tabella, sempre in visualizzazione struttura, dove metteremo codice specializzazione, che è di attenzione, è numerico, decimale, una sola cifra, ricordate? E poi specializzazione, possiamo lasciare testo di 50, non ci interessa.
Per me questo caso è campo numerico, dimensione campo, formato e posizione decimale. Cioè la precisione di uscita.
Allora, deve scegliere come tipo dati numerico. Ok? E sotto deve scegliere non intero lungo, ma deve scegliere decimale. Lo vede? Una volta scelto decimale, precisione e scala. Qual è la chiave? Allora, mettiamocela subito e qui la chiamiamo specializzazione. Abbiamo quindi tre tabelle. Ce l'avete fatta tutti? Chi ha detto no? Che succede? Vediamo come impostare le relazioni, che dovreste aver già disegnato ovviamente sulla carta. Esiste in Access, nel menu strumenti, una voce che si chiama relazioni. Apriamola e aggiungiamo le tabelle che vogliamo mettere in relazione, quindi tutte e tre: giornalista, specializzazione, testata. Lui ci fa vedere tutte le tabelle e vi fa vedere in grassetto i campi che costituiscono la chiave primaria. Allora, fra giornalista e specializzazione, a vostro giudizio, dovremmo averlo già fatto. Esiste una relazione? No? Andiamo a vedere qui, vedete? Diciamo fra testata e giornalista, mettiamolo come le mette lui, così. Fra testata e giornalista esiste una relazione? Che relazione esiste?
Una a molti.
Una a molti? Beh, tenete presente che in una testata vi possono lavorare più giornalisti e il giornalista, diciamo, potrebbe collaborare a più testate. Allora, se la vediamo in questo modo, qui c'è un molti a molti che va risolto con una entità di collegamento, un'entità associativa. Se non la vogliamo vedere così e vogliamo vederla semplicemente con il fatto che un giornalista è dipendente di una testata, per cui una testata ci lavorano più giornalisti, ma se un giornalista ci lavora in una sola testata, allora fra testata e giornalisti vi è una relazione uno a molti. Chi è uno la testata? Chi è molti i giornalisti? Perché si realizzi però la relazione che possiamo aver disegnato sulla carta, qui manca il vincolo di chiave esterna. Qual è la chiave esterna che manca e dove manca?
Nella testata.
E allora non possiamo fare nulla qui. Qui non possiamo mettere in relazione perché, come osservate, nella tabella testata manca il codice giornalista. Qual è l'errore che farete frequentemente in sede di esame? Vi tirate da una parte all'altra, vi mettete in relazione giornalista con testata, cioè codice testata con codice giornalista, e alleluia, Access non lo sa. Se gli dite di sì, quello è stupido, crea la relazione, ma io vi boccio, chiaro? Ok, allora andiamo a cancellare questa relazione, usciamo dalle relazioni, torniamo nella tabella testata, struttura, e aggiungiamo codice giornalista, che sarà la chiave esterna verso la tabella giornalista, giusto? Di che tipo era il codice giornalista? Era lungo 3? Quant'era? Andiamo a vedere. Sì, era 3, vedete? Era 3. Codice giornalista è lungo 3. E allora, testo di 3. Io uso questa terminologia quando un attributo è chiave esterna, nella descrizione ci metto la tabella alla quale punta. Cioè, questa è chiave esterna verso la tabella giornalista. Quando l'avete fatto, mi dite ok e io chiudo. Va bene? Posso chiudere? No, non si mette niente. Ora dobbiamo solo mettere l'attributo con la forma corretta, cioè testo di 3. Poi nella descrizione l'ho messo così. Adesso chiudiamo. Seguitemi bene adesso, non vi perdete. Adesso chiudiamo. Torniamo nelle relazioni. Questa volta c'è anche codice giornalista e andiamo a relazionare l'attributo chiave esterna codice giornalista sulla chiave primaria codice giornalista della tabella giornalista. Adesso stiamo accoppiando correttamente la tabella giornalista con la tabella testata. Ho trascinato fisicamente l'uno sull'altro. Fatelo anche voi. Vi dice che il tipo di relazione è uno a molti? Ve lo dice? Oh, attenzione, controllate bene che i campi corrispondano e soprattutto controllate adesso, mettete la spunta ad applica integrità referenziale, cioè voi state creando quel famoso vincolo di integrità referenziale. Mettendo la spunta lì, voi state dicendo che non potrete mai inserire un giornalista che lavori per una testata che non c'è, ok? O viceversa, una testata che abbia un giornalista che non esiste, a seconda di come la vedete, no? Qual è il lato 1? La testata. Il lato molti, per cui qual è la chiave primaria che abbiamo messo? Abbiamo lavorato bene?
No, nella testata.
Allora scusate, io adesso chiudo un attimo. Notate che quando si crea una relazione Access vi dice qual è il lato 1 e qual è il lato molti. Quindi in questo modo potete verificare se abbiamo realizzato quello che pensavamo di realizzare. Il lato molti è quello dove c'è il simbolo di infinito. Questo significa che un giornalista lavora a più testate, ma in una testata c'è un solo giornalista. Forse non era questo che volevamo. Allora dobbiamo cancellare la relazione sbagliata, dobbiamo tornare nella tabella in questione. Non era il giornalista che dovevamo mettere qui, ma era la testata che dovevamo mettere nella tabella giornalista. Ecco perché è importante averlo disegnato prima, no? È bastato non averlo disegnato perché ci siamo imbrogliati come dei pivelli. Quindi qua dobbiamo mettere io sto nella tabella giornalista e devo mettere come chiave esterna il codice testata cui il giornalista appartiene, e il codice testata, se ricordo bene, era di 4. Beh. Testata? 5. 5. Descrizione. E descrizione è sempre quella, no? Solo che questa volta è ovviamente quella giusta. È chiaro? Perché nella tabella giornalista l'attributo codice testata e chiave esterna che punta verso il lato 1 testata. Molti giornalisti nella stessa testata. Posso chiudere? Aspettate, vediamo se ve la faccio vedere da qui. Adesso al di là del fatto che qui, immaginate che il giornalista sia qui, è uno a molti, cioè a una testata lavorano molti giornalisti, allora la chiave primaria è il codice testata, che deve esistere come attributo esterno in giornalista. È questo quello che abbiamo fatto? Cioè in giornalista abbiamo messo il codice testata? Ok, allora torniamo nelle relazioni e mettiamo in relazione finalmente la testata con la testata. Applichiamo l'integrità referenziale. Ci troviamo adesso? Attenzione, ci sono due ultime spunte, vi spiego il significato, poi metterle o no è a vostra discrezione. Applica integrità referenziale, lo voglio, perché così se fate fesserie viene fuori subito, perché senza il vincolo di integrità referenziale uno può scrivere quello che vuole, cioè può far lavorare un giornalista una testata che non esiste. Aggiorna campi correlati a catena significa che qualora per esempio il codice della testata viene cambiato, automaticamente viene cambiato per tutti i giornalisti che vi lavorano, senza dover preoccuparsi di andare a mano a cambiare. Quindi questa cosa è molto comoda. La terza è un po' pericolosa, perché dice elimina record correlati a catena. Se una testata chiude, ammazziamo tutti i giornalisti che vi lavorano? Però se mettiamo la spunta qui e andiamo a cancellare la testata Irone, moriranno, cioè spariranno dalla tabella giornalista tutti i giornalisti che lavorano alla testata che sparisce. Se invece non c'è questa spunta, noi non potremo eliminare la testata Irone finché non avremo tolto da ogni giornalista che vi lavora il codice testata. Così quel giornalista diventa che non lavora da nessuna parte, ma almeno non lo perdo. Quindi questa è la situazione, a mio giudizio, più corretta. Crea, adesso l'uno a molti è giusto secondo voi? Cioè ad una testata lavorano molti giornalisti? Beh, finalmente. Adesso giornalista, specializzazione.
Professore,
Quello
che io scrivo, il modulo di gestione dell'avviso è un po' bloccato a tabella
generica. Perché la tenete già aperta. L'avete modificata, ma non avete avuto cura di chiuderla. finché non la chiudete è inutile che mi fate alzare ogni volta, ormai si è capito. Facciamo specializzazione giornalista adesso? Quindi codice specializzazione su codice specializzazione, applica integrità referenziale, aggiorna campi correlati, crea, vedete? Il giornalista si trova in mezzo fra la testata e la specializzazione. Ce l'avete tutti così? Vabbè. E ovviamente questo doveva corrispondere al progetto sulla carta, così era sulla carta. Fatto questo, possiamo salvare, uscire e provare finalmente ad inserire dei dati. Per inserire almeno un giornalista, una testata, una specializzazione, dobbiamo andare a creare una maschera per ciascuna tabella. Creiamo una maschera per inserire i dati e lo facciamo in creazione guidata questa volta, non più in struttura. Seguitemi, crea una maschera in creazione guidata. Per quale tabella vogliamo creare la maschera? Vabbè, lui ci propone il giornalista, va bene. Attenzione, dovete cliccare qui sul doppio maggiore per passare tutti i campi a destra. Cioè, quali informazioni vogliamo inserire? Tutte. Vado avanti. Che tipo di maschera volete creare? Ma vabbè, lasciate quella standard o divertitevi a sceglierne qualcuna che vi piace. Lasciate la prima che è la più comoda. I colori che vi servono, vi piacciono? Vabbè, lasciate per ora quello che dice lui, non mi interessa. Andiamo avanti. E infine lui dice come chiamo la maschera? La chiama come la tabella, va bene. Fine. Allora, appena finite, lui vi presenta la maschera in cui vi chiede, adesso potete inserire i vari giornalisti. Se vi ricordate dove stava, possiamo prendere un po' di dati come erano alla fine nei giornalisti. Abbiamo per esempio SB1 Stefano Bianchi. Allora SB1, notate che se continuate a scrivere, siccome abbiamo detto che è lungo 3, non potete scrivere più, si ferma al terzo carattere. SB1, giornalista Stefano Bianchi, indirizzo Piazza Roma 3, codice specializzazione 1, codice testata, che testata lavora? No, codice testata in cui lavora, dove stava la tabella iniziale, quella completa, dove sta? È la prima. Stefano Bianchi lavora a Rep 02. Rep 02. Adesso io do invio e mi aspetto che succeda qualcosa. Che cosa è successo? Impossibile aggiungere o modificare il record. Nella tabella specializzazione è necessario un record correlato. In sostanza lui sta dicendo, ma come? Tu mi hai chiesto di imporre il vincolo di integrità referenziale, che significa che un giornalista non può avere una specializzazione che non è ancora esiste, e detto tra noi non può manco avere una testata che non ancora esiste, e mi vai a chiedere di fare un record, non posso farlo. Infatti se riandate mentalmente sullo schema della relazione, quindi adesso non possiamo fare nient'altro che non inserire, quindi rinunciamo ad inserire, facciamo ESC, si annulla tutto quanto, ci teniamo la maschera giornalista, ma se è tornato un attimo nella relazione, scoprite che il giornalista si trova sul lato molti. Quindi attenzione, quando andremo fisicamente a inserire i dati, vanno inseriti per primi i dati delle tabelle che si trovano sul lato 1. Il giornalista si trova sul lato 1. Quindi prima le testate, le specializzazioni, poi i giornalisti. È chiaro? Se no non ce la fai, perché il vincolo di integrità funziona. Quindi dobbiamo creare in creazione guidata la maschera, per esempio specializzazione. E quindi mettiamo almeno la specializzazione, uno che era economico, cos'era? Economica? Economica, questa volta se la piglia, e mi pare che la 2 era tecnologica, metto giusto queste due. Ok, e poi dobbiamo creare guidata la maschera per testata, avanti, 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 fine, dove la testata era REP02, sì, REP02, che si chiama? Beh, io ne ho messe due, ho messo la specializzazione 1 economica e la specializzazione 2 tecnologica. No, presenta un nuovo record, quello lo inserisce e va avanti. Invio, non è che si cancella, se lei guarda giù dice 2 di 2, le dice quanti ne sono, non si è cancellato. REP02 è la Repubblica, e quindi andiamo a tipo testata quotidiano. Oh, quando guardi qui, io adesso se do invio diventa 2, però se fa con la freccia in alto ritorna a quella che c'era. Mettiamo almeno questa. Oh, ma avendo messo almeno la testata e la specializzazione di Stefano Bianchi, io posso tornare sul giornalista che aveva come codice SB1 Stefano Bianchi, indirizzo Piazza Roma 3, specializzazione 1, testata REP 02, e questa volta se la piglia. La Repubblica quotidiano, fate un'operazione che adesso vi spiego. Devo andare un attimo in strutture. Se fate un'operazione che adesso vi spiego, sarebbe ovviamente molto più carino siccome esiste il vincolo di integrità referenziale, per esempio fra giornalista e specializzazione, quando andiamo a inserire la specializzazione sarebbe molto più comodo che lui ci faccia vedere quali sono le specializzazioni presenti e per cui io la scelgo semplicemente dall'elenco. Però questa cosa voi non ce l'avete, voi avete dovuto scrivere uno a mano il codice specializzazione. Perché a me mi compare questa cosa qui? Perché prima di creare la maschera dovreste aver fatto nella tabella che si trova sul lato molti, bisogna nella struttura dirgli che quel campo è chiave esterna. Quindi non basta dirgli qui, dove sta? Non basta semplicemente dire che c'è una tabella collegata, ma glielo si può proprio dire. Attenzione, sto parlando di codice specializzazione nella tabella giornalista. Dovete andare qui nella seconda scheda ricerca, vedete? Ricerca, e gli dovete dire che è casella di riepilogo, non casella di testo. Gli dovete dire che l'origine riga è la tabella specializzazione, che è quindi la tabella di riferimento a cui ci riferiamo. Poi gli dite qual è la colonna su cui si associa. È la prima colonna perché è il codice specializzazione. Quante colonne di quella tabella specializzazione volete vedere? Le volete vedere tutte e due, codice e denominazione? E volete vedere anche le intestazioni delle colonne? Sì o no, adesso dipende da quello. Potete anche dirgli no, vedete solo i valori. Vabbè, si può anche dire quanto sono larghe le colonne, adesso non ci impelaghiamo troppo. Lo stesso dicasi per la testata. Anche la testata, invece di casella di testo, la faccio a casella di riepilogo, è la tabella testata, quella collegata, la colonna associata è la prima, la chiave, però voglio vedere quali colonne sono, la prima è il codice testata, la seconda è la denominazione, quindi voglio vedere due colonne senza intestazione. Anche qui ok, via. Se la maschera giornalista, quindi io la cancello la maschera giornalista e la ricreo, perché adesso terrà conto di quello che ho fatto, in creazione guidata giornalista la vado a ricreare, osservate che mi viene fuori, adesso posso aggiustare un attimo, allargo completamente, allargo questo qui e allargo anche questo qua senza strafare troppo. Vedete? Stefano Bianchi lavora alla Repubblica, codice specializzazione 1. Se adesso vado a inserire un nuovo giornalista, vedete? Lui mi dice quali sono le possibilità, io poi sceglierò quella che mi interessa. Giocate un pochino, fate la stessa operazione anche voi. Dovete cancellare la tabella del lato morti, giornalista, ricrearla dopo aver creato la chiave esterna nella tabella, così la maschera terrà conto di questa operazione. Ci sarebbero mille altre cose da fare in Access, ma quello che stiamo facendo noi è sostanzialmente poi quello che serve. La prossima volta invece vedremo le query, che sono una cosa stanno in informatica centrale, sì. Presentazione del no, se volete scaricare queste slide che non ci stanno perché le ho usate. Se volete scaricarle, dovete farlo a mano.